Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata su RAE Argentina al Mondo, radiodiffusione argentina all'exterior per tutto il mondo in lingua italiana. Saluto l'amico Diego Girao dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Celo Ayala, vi accompagnerà durante un'ora con tutta l'informazione della Repubblica Argentina. Ed ecco, cominciamo subito con i titoli delle notizie. L'attività economica di febbraio vola più 9,1% su anno. Il presidente Fernandez ha inaugurato i lavori di costruzione del gasdotto di Vaca Muerta. Il ministro degli esteri a Roma. Roma ha avuto un ruolo fondamentale in negoziati per risolvere crisi del debito. L'Argentina condanna l'invasione russa, ma avverte di non escludere Mosca da concessi internazionali. Via libera a concessioni sul progetto idrogeno verde in Patagonia. Ed ecco le notizie. L'attività economica di febbraio vola più 9,1% su anno. L'attività economica in Argentina ha registrato a febbraio un incremento del 9,1% su anno e del 1,8% rispetto al mese precedente. E quanto riporta l'indicatore mensile stilato dall'Istituto Nazionale di Statistica, dove pure si segnala che il primo bimestre del 2022 segna un più 7,% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nella comparazione su anno, 14 dei 15 settori dell'attività economica mostrano un segno positivo, con in testa i settori turismo e ristorazione, più 31,9%, trasporti e comunicazione, più 14,5%, minerario, più 14,1% e industria manufatturiera, più 9,8%. Unico settore con segno negativo è quello dell'agricoltura e dell'allevamento, che segna un 0,8% negativo su anno. Intanto l'Argentina ha registrato a marzo un record storico delle esportazioni, con vendite per 7.352 miliardi di dollari. Il risultato di marzo rappresenta un incremento del 28,5% su anno. Il record di vendite ha fruttato tuttavia un saldo positivo della bilancia commerciale, limitato a 279 milioni di dollari a causa dell'incremento parallelo delle importazioni, che nel terzo mese dell'anno sono state quantificate in 7.073 miliardi di dollari, cifra che rappresenta un più 33% su anno. Il primo trimestre dell'anno chiude complessivamente con un saldo positivo della bilancia commerciale per 1.394 miliardi di dollari. Il 36,7% dell'export è rappresentato da manifatture di origine agricola, il 28,6% da prodotti primari, il 26,1% da manufatture di origine industriale. Il presidente Fernandez ha inaugurato i lavori di costruzione del gasdotto di Vaca Muerta. Il presidente dell'Argentina ha dato il via ufficialmente ai lavori di costruzione del gasdotto di Vaca Muerta, che collegherà il bacino di gas non convenzionale situato nella provincia patagonica di Neuquén con il centro e il nord del paese. In un momento in cui l'energia è un tema di dibattito in tutto il mondo, celebro il modo in cui l'Argentina porta avanti il processo di transizione, perché qui abbiamo gas per 200 anni, ha detto Fernandez. Siamo seduti su un enorme bacino di gas che non serve a nulla se non si può trasportare, e siamo qui per iniziare il gasdotto che ci consentirà di trasportare il gas fino al resto del paese. Il presidente aveva annunciato già a novembre la decisione del governo di procedere quanto prima alla costruzione del primo tratto di circa 600 km del gasdotto. Intanto, il ministro Guzmán dell'Economia ha definito il gasdotto che collegherà il bacino non convenzionale di Vaca Muerta nella regione del Neuquén con il centro e il nord dell'Argentina come il progetto di infrastruttura più importante per il futuro del paese. Secondo Guzmán, l'infrastruttura permetterà di aumentare significativamente la capacità di trasporto del gas e pertanto permette un aumento della scala di produzione. Non c'è aumento della scala di produzione, non c'è nulla di più trasformazionale per la struttura produttiva e per la macroeconomia argentina che l'accelerazione dello sviluppo del settore dell'energia, ha aggiunto Guzmán. Appunto, la possibilità di rafforzare la cooperazione tra Italia e Argentina in materia di energia è stato il tema principale al centro della bilaterale tenuta a Washington tra il ministro Guzmán e il suo omologo italiano Daniele Franco. Nell'incontro tenuto al margine degli Spring Meetings del Fondo Monetario e della Banca Mondiale si è parlato in particolare di gas naturale liquefatto, cioè il GNL. Abbiamo tenuto incontri che servono a indirizzare la strategia del governo per la produzione di GNL, una strategia che prevede sinergie con aziende nazionali e internazionali con l'obiettivo di garantire mercati alla produzione che saremo in grado di generare, ha affermato Guzmán. Il ministro degli esteri a Roma ha avuto un ruolo fondamentale, Roma per i negoziati per risolvere la crisi del debito. L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Argentina a risolvere il problema del debito nel negoziato con il Fondo Monetario Internazionale. Lo ha detto il ministro degli esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, annunciando i temi che tratterà in serata con l'omologo Luigi Di Maio, oltre a rafforzare le relazioni bilaterali. Il ministro intende ringraziare l'Italia e il suo governo per il sostegno dato alla discussione che ha sostenuto l'Argentina per la ristrutturazione del debito privato e al programma che abbiamo stretto con il Fondo Monetario Internazionale, ha detto il ministro nel corso di un incontro con i giornalisti presso l'ambasciata argentina a Roma. Alla presenza dell'ambasciatore Roberto Carlesi, il ministro ha rivendicato il modo in cui il governo del presidente Alberto Fernandez ha risolto la crisi del debito senza che ne risultasse pregiudicata la crescita. L'anno scorso l'Argentina è cresciuta del 10,3% e stimiamo una crescita del 5% per l'anno in corso, ha detto Cafiero, ricordando che l'impegno dell'esecutivo rimane quello di disegnare strumenti per redistribuire il reddito. Se avessimo chiuso un brutto negoziato con il fondo, avremmo reso impossibile mantenere la crescita, ha aggiunto il ministro. L'Argentina condanna l'invasione russa, ma avverte di non escludere Mosca da concessi internazionali. L'Argentina condanna senza esitazioni l'aggressione della Russia in Ucraina, ma non ritiene giusto l'esclusione di Mosca da concessi internazionali che non abbiano come motivo fondante la difesa della sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri, Santiago Cafiero, nel corso della conferenza stampa tenuta all'ambasciata argentina a Roma. L'Argentina ha una chiara posizione di fondo rispetto alla condanna dell'invasione russa in Ucraina, ha detto il ministro, ricordando le posizioni da lui stesso rappresentate negli organi competenti, come nell'inaugurazione della 49esima sessione del Consiglio dei diritti umani, il 28 febbraio, o presso l'organo che discute la sicurezza, pace e disarmo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a Buenos Aires, si è per esempio astenuta per sospendere lo status di osservatore di cui la Russia godeva presso l'Organizzazione degli Stati Americani. Non ci sembra che si possa sospendere la Russia da organismi che non siano direttamente legati al tema della sicurezza, ha detto il ministro, ricordando che l'Organizzazione degli Stati Americani è fatta per disegnare strumenti multilaterali di integrazione. Identica postura è stata assunta dal ministro delle Finanze, Martin Guzmán, a New York, con la contrarietà ad escludere Mosca dal G20, il che non modifica in nessun modo la posizione di condanna rispetto all'invasione o l'impegno dell'Argentina di verificare eventuali violazioni ai diritti umani, ha aggiunto. Via libera a concessioni sul progetto idrogeno verde in Patagonia. Il Consiglio Provinciale di Rio Negro nella Patagonia Argentina ha dato il via libera al progetto di investimento da 8,4 miliardi di dollari del gruppo australiano Fortescue per la costruzione di un impianto di produzione di idrogeno verde. Si tratta dell'ultimo passo che permette di avviare il processo di concessione delle terre demaniali provinciali dove verrà installato l'impianto. Un'area di 625.000 ettari, dove è prevista tra le altre cose, la dislocazione della centrale eolica che fornirà l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto di idrogeno vero e proprio. Il progetto era stato annunciato a novembre dallo stesso presidente Fernandez durante la sua partecipazione alla COP26 di Glasgow. In quell'occasione, il capo di Stato argentino aveva affermato che grazie a questo progetto in poco tempo il nostro paese potrà trasformarsi in uno dei produttori mondiali di questo combustibile, che permetterà di ridurre drasticamente le emissioni globali di ossido di carbonio. Molto bene amici, e continuiamo qui sulla RAE con un po' di musica argentina, in questo caso una delle band più affamate del nostro paese, evidentemente molto popolare, certamente una delle più grandi. Parliamo dei Patricio Rey y su Redonditos de Ricota, facendo questa canzone che proviene da un album doppio, Lobo Suelto, Cordero Atado, questa canzone intitolata La hija del fletero.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Ok amici, continuiamo qui nel nostro programma, ora con la partecipazione della mia collega Caritina Kosolic, il rapporto di X a cura di Arnaldo Slain.
attualitadix.com.ar, onde corte di xismo. Ecco alcuni suggerimenti per i nostri amici di Xers. Seguendo le istruzioni della HFCC, è iniziato il periodo A01 del 2022 di trasmissioni in onde corte. Si registrano molti cambiamenti di frequenze ed orari di trasmissione. Nella regione in cui si combatte la guerra che colpisce il centro-est europeo è stata lanciata sulle onde corte lo scorso 9 aprile una nuova emittente apparentemente propagandistica, Radio Pravda DLI Lunga A Rossi. Trasmette in lingua russa il martedì, giovedì e sabato per l'Europa orientale da Mosbrunn, Austria, dalle ore 15 UTC sui 13.600 kHz. Le trasmissioni sono destinate alla Russia, Bielorussia ed Ucraina. L'emittente trasmette lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 5 UTC sui 9.670 kHz con 10 kW di potenza per l'Europa orientale con antenna non direzionale verso l'Ucraina, Russia e Bielorussia. Radio Pravda DLI Lunga A Rossi trasmette in lingua russa il lunedì, mercoledì e venerdì per la Russia, Bielorussia ed Ucraina dalle ore 19 UTC sulla frequenza 6070 kHz con 10 kW di potenza. Telefonica trasmette il martedì, giovedì, sabato e domenica per la Russia, Ucraina e Bielorussia sulla frequenza 9670 kHz a partire dalle ore 19 UTC con 10 kW di potenza. Radio New Zealand è ora attiva sulla frequenza 5980 kHz verso le ore 16:20 UTC. È stata ascoltata dal suo centro di trasmissione situato a Ringitaiki, Nuova Zelanda. Il programma ascoltato su questa nuova frequenza è finito alle ore 17 UTC. È una nuova emittente clandestina che trasmette in lingua tigrina per il Corno d'Africa, Radio Xmite. È stata ascoltata sulla frequenza 15.340 kHz di Esudun, Francia. Radio Xmite trasmette dalle ore 17.30 alle 17.45 UTC con 250 kW di potenza per l'Africa orientale. Non possiamo informarvi se lo fa quotidianamente o soltanto alcuni giorni della settimana. La nuova trasmissione sembra preoccupare l'Etiopia dato che le autorità del paese africano disturbano volontariamente Radio Xmite con lo jamming. Il collega brasiliano Lucio Bobovriek ha informato nel sito per i DXers Hardcore DX che si può ascoltare sulla frequenza 3945 kHz Radio Vanuatu dalle isole Vanuatu verso le ore 9:05 UTC. L'emittente è attiva su tre frequenze: 3945 kHz, 5040 kHz e 7260 kHz. Radio La Voz de Tu Conciencia, nuovamente attiva dalla Colombia, trae vantaggio dall'assenza dell'emittente Radio In Confidencia sulla frequenza 6010 kHz. Il collega spagnolo Manuel Méndez informa la riattivazione di Radio del Pacifico da Lima, Perù, verso le ore 4:20 UTC con programmi religiosi in lingua spagnola nella banda dei 31 metri, più precisamente sulla frequenza 9675 kHz. Una nuova emittente trasmette dall'Olanda sulle onde corte attraverso la frequenza 5955 kHz. Non sappiamo ancora come si chiama, Però quello che invece sappiamo è che va in onda la domenica verso le ore 6:20 UTC fino alle 7:05 UTC con musica rock, pop, senza pubblicità. Parliamo ora della Colombia. Dal 2019 Radio Soberana è attiva, un'emittente comunitaria che trasmette musica, campagne sociali, sconti sui prodotti, informazione sociale, offerte di lavoro ed altre questioni utili per i venditori e visitatori di Plaza de Mercado de Manizales. La corporazione Geta è a capo del progetto. Il progetto è cresciuto grazie alla collaborazione degli studenti di gestione culturale e comunicativa dell'Università Nazionale. Loro si sono occupati di raccontare le storie dei personaggi della piazza. Anche se i venditori sono abituati ad avere la propria radio e musica, a poco i contenuti dell'emittente prendono il sopravvento. Si tratta di un'emittente sociale, uno spazio radiofonico vitale per i venditori. Le 5 persone che vi lavorano sperano di aver presto una frequenza fissa in FM e poter raggiungere in questo modo tutti gli abitanti di Manizales. La radio ovviamente non ha scopo di lucro. Proseguiamo con l'attualità di X. Parliamo ora del Perù. Allo scopo di promuovere l'inclusione sociale, collaborare all'integrazione dei popoli e allo sviluppo dei servizi radiofonici in tutto il paese, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha aggiudicato 35 frequenze FM. Oltre 35 località disporranno dunque di radio e televisione quale parte della connettività decentralizzata. Il suddetto ministero invita tutti a continuare a partecipare ai processi che includono le frequenze disponibili nelle località di confine, zone rurali e di interesse sociale. Andiamo ora in Europa, più precisamente in Andorra. Da circa un anno è partita una sorta di omaggio vintage all'ultima hit parade che doveva trasmettersi attraverso Radio Andorra il 12 aprile 1981. A causa dell'intervento del Consiglio federale ciò non fu possibile. L'ingegnere del suono tedesco Christian Milling ha suggerito alcune settimane fa che ogni primo sabato del mese vi sarà un revival Radio Andorra. La programmazione dei prossimi 4 mesi andrà in onda sulla frequenza 6180 kHz e attraverso il portale web Aquí Radio Andorra. Il prossimo 7 maggio l'evento culminante sarà un'altra trasmissione di Carte Blanche, dove l'invitato sceglieva le canzoni che trasmettevano. Sarà seguita da Guy Marchand il 4 giugno, una hit parade del 1977 il 2 luglio e Rise and Barrier il 6 agosto. E poi vedremo. Però il bello è che avremo Radio Andorra durante alcuni mesi e attraverso le onde corte. E concludiamo in Russia. Notiziadelmundo.news informa che la radio statale russa Sputnik si farà carico della frequenza di trasmissione di Eco Moskvi, cioè Eco di Mosca, l'emblematica radio liberale proibita a causa della sua copertura della guerra in Ucraina. Margarita Simonian, capo editore di RT, l'impresa madre di Sputnik, ha affermato: l'ingiustizia storica del fatto che la radio più citata in Russia non avesse ancora una frequenza FM è stata risolta. Ha definito il lancio di Sputnik sulla vecchia frequenza di Eco Moskvi un passo logico. A partire dal 9 marzo, Radio Sputnik ha ricevuto le frequenze FM di Eco di Mosca in 5 città, comprese Mosca e San Pietroburgo. Eco di Mosca è uno di almeno 10 media indipendenti che Russia ha bloccato. Le autorità gli hanno proibito di informare sulla guerra, a partire da fonti non statali, così come descriverla una guerra o un'invasione.
RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Ok amici, ecco, andiamo ad ascoltare ora una trilogia di tango, quindi cominciamo con De Carissimo, dopo aquel tapado de Armiño e per chiudere la terza canzone sarà Lo que vendrá.
Tapado de armiño, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando passati a Milano, prendi da tu gigolò aquel tapado de Arminio, quanta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando todo junto a la vidriera, me decías suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi a usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio y todo forrado en la mesa que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Resultó al fin de cuentas más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Thank you. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Molto bene, ed ecco questa notizia molto importante per il calcio argentino e certamente perché Sergio Agüero è entrato nella Hall of Fame della Premier League da eroe del Manchester City. Sergio Agüero, grazie alla sua brillante carriera nel Manchester City, in cui ha giocato dal 2011 al 2021, prima di passare al Barcellona e poi dire addio al calcio per i sopraggiunti problemi cardiaci, entra nella Hall of Fame della Premier League con lui altre 7 ex calciatori. A fare compagnia a Sergio Agüero ci sono Wayne Rooney, Patrick Vieira, Paul Scholes, Peter Schmeichel, Didier Drogba, Ian Wright e Vincent Kompany. Ognuno riceverà una medaglia con inciso il nome e l'anno di ingresso nella Hall of Fame, accompagnata da una donazione di 10.000 da devolvere a un'organizzazione di beneficenza scelta dai singoli premiati. Entrare nella Hall of Fame è un onore per me e la mia famiglia. Mio figlio ora può dire che suo padre ci è riuscito. Sono state le prime parole del Kun nel ricevere la notizia. Ringrazio la Premier League per questo riconoscimento che mi rende orgoglioso. Mi offre una prospettiva reale del mio cammino che mi ha portato fin qui. Voglio condividere questo onore con il mio club e tutti i miei compagni di squadra, ha aggiunto il Kun Agüero. L'ex attaccante argentino ha vissuto anni di gloria nel Manchester City, trasformandosi nel massimo goleador del club del Citizen, oltre a essere diventato il massimo goleador straniero nella Lega inglese con 184 reti in 275 disputate con la stessa maglia celeste. Con il Manchester City, Sergio Agüero ha conquistato 15 titoli, tra i quali 5 campionati di Premier League, ed è passato alla storia già nella sua prima stagione, quella del 2011-2012, nella quale ha realizzato uno dei gol più iconici di tutti i tempi nel campionato inglese. Il Kun ha infilato nella rete avversaria del Queen's Park Rangers all'ultimo minuto quel 3-2 che ha portato il City a vincere il primo campionato dopo 44 anni. Fu il momento in cui l'ex genero di Diego Armando Maradona entrò di dritto nel cuore dei tifosi della sua squadra. Bene amici, ed ecco ora condividiamo una intervista che abbiamo fatto ieri, giorno festa della liberazione in Italia, 25 aprile, un giorno di festa, certamente la fine del fascismo, ma abbiamo parlato con Maria Dubesè, segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona. Ecco, siamo collegati con la segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, Maria Dubesè. Lei è a Roma, qui alla RAI, siamo a Buenos Aires, certamente, ma questa è una settimana molto importante per la comunità radiotelevisiva e certamente per chi è parte di questa bellissima associazione. Quindi, buongiorno Maria, grazie di essere qui con la RAI Argentina.
Buongiorno Marcello e buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono molto felice di essere con voi. Oggi tra l'altro per noi è un giorno di festa in realtà, perché come sapete è il 25 aprile.
Esattamente.
È un giorno importante, è la festa della liberazione e quindi sono contenta di poter passare e di poter collegarmi con voi in questo giorno di festa.
Si canta il Bella Ciao?
Sì, si canta Bella Ciao, adesso poi è diventata una canzone conosciuta, già prima era molto conosciuta, però veniva cantata solo in determinate occasioni, adesso ho visto che questa è una canzone che sta prendendo sempre più piede, è una canzone molto bella, devo dire, molto importante per tutti noi.
È diventata universale ormai, eh?
È diventata universale, sì, è vero.
È una bella cosa per sviluppare con la comunità, non ti pare?
Guarda, io penso sempre che certamente bisogna tener conto di tante cose. Tutto ciò che è universale è bello, ed è tutto quello anche che in qualche modo viene tenuto in grande considerazione dalla nostra associazione, dalla comunità, perché poi noi lavoriamo anche, è vero, per la promozione della lingua e della cultura italiana, ma anche considerando che questo possa essere uno strumento di conoscenza e quindi di pace,
certo,
di conoscenza e di dialogo fra tutti quanti, perché dobbiamo sempre immaginare che più si sanno determinate cose, più si conoscono determinate cose, più c'è dialogo e c'è la possibilità tutti quanti di vivere in pace. E mi piace pensare che l'italiano e la nostra cultura possano essere proprio uno strumento per tutto questo.
E certo, eppure la comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione che raggruppa ormai questi organismi radiotelevisivi italofoni, e facciamo, diciamo, delle coproduzioni molto belle, diciamo, c'è una conoscenza tra gli integranti, diciamo, qui c'è una universalizzazione dell'italiano.
È proprio così, nel senso che io sono molto felice di anche vedere che sempre di più si va a ragionare, a lavorare sulle iniziative che vengono messe in atto e realizzate proprio grazie a un dialogo sempre maggiore che c'è fra tutti i membri. RAE Argentina è un membro fondamentale per tutti noi, l'Argentina è un paese importantissimo per la sua storia, e quindi quello che è bello è soprattutto poter lavorare insieme, immaginare insieme quelle che sono le iniziative su cui lavorare. Le coproduzioni sono un punto di forza della nostra associazione, quest'anno anche con le difficoltà, perché il protrarsi della pandemia sicuramente ha portato, ha continuato, no, ad agire per creare, e per, purtroppo abbiamo dovuto gestire difficoltà di ogni tipo, eppure con grande sforzo e devo dire anche con grande passione, perché voi e come tutti gli altri membri, io dico sempre che non è solo lavoro, è proprio una militanza quella che fate nella passione con cui lavorate per promuovere la lingua e la cultura italiana nel mondo. E quindi delle belle iniziative di coproduzione, anche l'ultima che abbiamo fatto adesso proprio con la prima del 2022, che è dedicata all'amore, ed è importante perché...
Amore senza confine, no?
Amore senza confine.
Madonna,
amore senza
confine. Ma è tutta una tematica da sviluppare, è molto bello. Io invito a tutti i nostri ascoltatori certamente a visitare il sito della comunità radiotelevisiva italofona, comunitaitalofona.org. Lì potete trovare tutte le coproduzioni, tutto quello che fa la comunità. Però in questa coproduzione Amore senza confine, quando uno ascolta e visita le produzioni di ogni emittente, veramente l'approccio è così diverso, così bello, che fa piacere ascoltarlo, diciamo, ogni coproduzione.
Sì, perché questo è proprio bello, perché noi dobbiamo sempre considerare che la diversità è una grande ricchezza, e conoscerci nelle diversità è il punto di forza. Quindi abbiamo ovviamente degli obiettivi comuni, abbiamo ovviamente delle cose in cui crediamo, ma questo non vuol dire che non possiamo comunque avere delle differenze, e sono le differenze, le diversità che ci rendono più forti. E quindi su questo noi abbiamo soprattutto nel tempo e in questi ultimi anni lavorato, perché vogliamo dare la possibilità di avere proprio un panorama molto vasto,
e quindi anche tutte quelle che sono state e che sono oggi le presenze italiane, la conoscenza della nostra cultura, come la nostra cultura e come la nostra lingua si innesta e tutto si trasforma, è un punto di forza importantissimo. Questo è importante e devo dire che poi fra l'altro, ecco, proprio per pensare all'amore, il vostro racconto su Italo Calvino, no? L'amore per la Cicita è stato uno dei bellissimi contributi di cui si avvale questa coproduzione.
Una delle cose più belle di ascoltare le coproduzioni è, come dire, il modo di parlare l'italiano di ogni paese, no? Che pure dà all'italiano un colore, una diversità, quello che tu dicevi, no? Il fatto di parlare questa lingua bellissima, ma con i nostri modismi, con i nostri slang, con i nostri modi, però alla fine noi riusciamo a capirci.
Ma noi ci capiamo perché vogliamo capirci, capito? Questa è secondo me la cosa bella, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare che appunto il nostro punto di partenza, che è un punto di partenza di accoglienza e di comprensione, per cui certo questo è fondamentale, poi ognuno, cioè le lingue si trasformano, il posto dove vivono in qualche modo le trasforma e questo è molto bello, è molto importante e fra l'altro voglio dire deve essere anche in qualche modo visto e vissuto come qualcosa che ti porta ancora di più a voler conoscere determinate cose, perché la lingua poi rispecchia una società, rispetta e rispecchia tutto quello che avviene giorno per giorno, no? E poi noi magari facciamo gli esami, facciamo quelle che sono delle ricerche, riflettiamo quando molte volte i fenomeni sono già avvenuti, però nella lingua di tutti i giorni, no? Anche nella lingua italiana di tutti i giorni dei vari paesi, e tutto questo è c'è sempre, no? Si inverte, molto bello da dire.
Ascoltate la voce di Maria Du Bézè, la segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona. Certamente la RAE, come tante altre emittenti pubbliche e private, formano parte di questa associazione e questa settimana, diciamo l'ultima settimana di aprile, ci sarà l'assemblea generale, no?
Allora, questa settimana è una settimana veramente importante perché abbiamo sia questo incontro statutario che è il momento, ovviamente un momento importante, ma per noi è anche il momento del confronto, il momento in cui sono presenti tutti i membri e gli amici, perché la comunità non ha solo membri fondatori e membri ordinari, ma poi ha tutta una serie di istituzioni, enti, università in cui collaboriamo e che sono associati alla nostra, all'associazione. Questo anche è molto importante per poter ragionare, confrontarci insieme su tanti aspetti della vita della nostra associazione. E certamente questo è uno degli appuntamenti fondamentali, no? Della comunità radiotelevisiva italofona, ma non solo questo, proprio per restare sulle nostre iniziative, come sai poi ci sarà un seminario, quest'anno noi abbiamo questi seminari di lavoro che sono dei momenti in cui ci riuniamo con i giornalisti, gli operatori radiofonici per lavorare ogni anno su un tema diverso, è un seminario che tradizionalmente è un appuntamento consolidato, tradizionalmente organizziamo in collaborazione con Radio Rai e che poi porterà alla realizzazione di una nuova coproduzione. Quest'anno, il seminario di quest'anno è dedicato, devo dire anche proprio ascoltando gli stimoli e le esigenze dei tanti membri con cui abbiamo parlato, è dedicato alla trasmissione della scienza e al nuovo ruolo della scienza e della divulgazione scientifica.
Sarà un incontro fantastico sicuramente, come ogni incontro, ogni assemblea della comunità radiotelevisiva. Noi vorremmo ringraziare Maria Dubesè, segretaria generale della comunità, e speriamo di trovarci più spesso, non solo tramite radio, se no a Roma, mangiando qualche panino, una bella pizza o bevendo un bel vino romano. Un abbraccio grande, un saluto a tutti i membri.
Grazie, un abbraccio a tutti voi, saluto veramente con tanto affetto te, Marcello, e tutti i colleghi di RAE Argentina e tutti i radioascoltatori.
Un abbraccio grande, ciao Maria. Molto bene, ecco l'intervista che abbiamo fatto alla segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, Maria Dubesè, e appunto parlavamo delle coproduzioni che vengono realizzate a cura della comunità. In questo caso dicevamo e parlavamo di Amore senza confine. Questo è il momento della produzione fatta da Rai Alto Adige, una produzione a cura di Alessandra Tortosa, intitolata Il coraggio e la tenacia, Anna e l'arciduca Giovanni. Oggi la storia d'amore con relativo matrimonio morganatico nell'Ottocento fra la giovane borghese Anna e l'arciduca Giovanni d'Asburgo Lorena, figlio dell'imperatore Leopoldo II del Sacro Romano Impero e fratello di Francesco I d'Austria. Un amore scoccato all'improvviso e durato fino alla morte dell'arciduca, trasferitosi in Alto Adige vicino a Merano in un castello tuttora abitato dai discendenti. Interviene pure Rosana Pruccoli come storica. Ascoltiamo allora questa puntata, questa produzione della comunità radiotelevisiva Alto Adige a cura di Rai Alto Adige, dico a cura della comunità radiotelevisiva italofona.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Buongiorno, sono Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige e con la storica Rosanna Pruccoli vi voglio raccontare la storia di un legame che sfidò coraggiosamente le convenzioni sociali, ma prima i personaggi della nostra storia. L'arciduca Giovanni d'Asburgo, nipote della grande imperatrice Maria Teresa d'Austria e fratello di Francesco I, imperatore. La giovane Anna Plochl, figlia del maestro di posta di Bad Aussee, una cittadina ad una settantina di chilometri a sud-est da Salisburgo. Il primo incontro, un giorno d'estate al lago Toplitz in Austria nel 1819. Anna Plochl ha 15 anni, l'arciduca Giovanni 37.
Un uomo schivo è un uomo che preferisce gli ambienti di montagna e di campagna, quindi arriva a Bad Aussee con l'intento di passare un periodo di tranquillità, di andare a caccia, di andare a qualche festa organizzata in suo onore, e certamente probabilmente non si aspetta di incontrare lì la donna della sua vita. Anna fa parte delle ragazze che vanno incontro all'arciduca e fra loro lui vede Anna appunto giovane, quindicenne, la descrive nel suo diario come una ragazza dallo sguardo di cerbiatta, l'aspetto molto sereno, molto calmo, e questo lo colpisce moltissimo. E da quel momento in poi evidentemente questo pensiero non lo lascia più. Iniziano in un primo momento un'amicizia, perché appunto ci sono 22 anni di differenza, e ogni estate, generalmente intorno al 20 di agosto, lui ritornava a Bad Aussee per le sue vacanze e naturalmente per rincontrare Anna.
Entrambi capiscono che il legame che li unisce è molto coinvolgente.
Un amore molto profondo che è stato capace di sfidare le consuetudini, le critiche, anche tutti i veti incrociati che erano stati posti al loro amore e soprattutto a una relazione che potesse diventare qualcosa di più importante, come sfociare in un matrimonio. Il primo ad essere contrario è naturalmente il fratello, in quel momento imperatore d'Austria, ma anche il padre di Anna è contrario perché teme che il nobiluomo non abbia delle vere intenzioni, che quindi la figlia sia esposta alle critiche, alle maldicenze e che in un certo senso il suo futuro sia messo in crisi.
I timori vengono però dissipati e si apre uno spiraglio di futuro. Un futuro però non facile.
Forse la persona che più ha sofferto è la giovane Anna. In un primo momento viene data la data delle nozze nel 24 e si pensa che dopo Pasqua i due si possano sposare. In realtà dovranno passare ben 5 anni prima che l'imperatore dia nuovamente il suo assenso, perché in un primo momento l'imperatore, cioè il fratello dell'arciduca, aveva consentito le nozze, fra mille difficoltà, ma comunque aveva consentito, e poi aveva ritirato il suo consenso. Quindi Anna era rimasta assolutamente spiazzata. Avevano così iniziato una convivenza che però aveva esposto Anna a numerose critiche, ma anche a numerosi problemi di coscienza, poiché Anna era stata educata ad essere madre e moglie, ma anche a vivere secondo le consuetudini, le regole, le tradizioni e anche naturalmente le regole religiose. Quindi per lei tutto questo era estremamente difficile. In più, per convivere con l'arciduca, era stata spostata in un luogo a lei assolutamente estraneo, al Brandhof, un luogo anche abbastanza difficile come vita quotidiana, che lei viveva e affrontava completamente da sola. Ogni tanto aveva la fortuna di poter ospitare le sue due sorelle minori, ma altrimenti le veniva vietato di andare alle feste, perché l'arciduca pretendeva che lei fosse il più trasparente possibile e il suo comportamento fosse ineccepibile.
Anna vive sola per lunghi mesi, in attesa del ritorno dell'arciduca Giovanni.
Cara Nani, come sapevo, Dio era ed è con noi. L'imperatore ha dato il suo assenso, mi ha intimato però di sposarci presto, ma di tacere davanti al mondo. Tu diventerai davanti a Dio la mia sposa.
Il 18 febbraio 1829, dopo 6 anni di attesa, la coppia finalmente può sposarsi, ma la condizione imposta dall'imperatore è chiara. Giovanni dovrà rinunciare a tutti i titoli, così come la moglie Anna e i figli, un matrimonio morganatico. Ma un discendente della casa imperiale non può non avere un titolo nobiliare. Viene quindi creato ad hoc il casato dei conti di Merano e la coppia si stabilisce al castello di Scena in Alto Adige, dove risiedono tuttora i loro discendenti. L'arciduca Giovanni è una figura storica importante, vicina ai meranesi e ai tirolesi, percepito molto vicino al popolo. Al castello di Scena, Giovanni e Anna riposano vicini, nel mausoleo di famiglia.
Non è una favola, è veramente una storia, un vissuto avvenuto. È testimoniato dalle lettere, dai diari, dal libro che lo stesso arciduca Giovanni scrisse e da numerosi acquarelli che l'arciduca Giovanni commissionò ai suoi pittori di fiducia.
La citazione è letta da Sergio Mucci, grazie alla storica Rosanna Pruccoli e alla parte tecnica Claudia Ragionieri. Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Molto bene amici, ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma, sarà alla prossima, ringraziando certamente Diego Girau dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Julian Cortez nella pagina web Reti CM e certamente Silvana Avellaneda nella produzione, Adrian Corol nella direzione di Rai Argentina. Sarà alla prossima, ciao!